Buonasera, siamo ancora tra i consiglieri fraudolenti, nella bolgia che appunto a questo tipo di peccatori si intitola. Ma non c'è questa sera l'ammirazione, quell'ammirazione intellettuale, estetica, che Dante ha dimostrato verso la grande figura di Ulisse. Pur condannandolo dal punto di vista morale, lo ha esaltato dal punto di vista dell'umano valore, della probità umana, dell'audacia, dell'uomo vecchio che sfida la morte per strappare l'ultimo segreto alla natura. Qui non c'è ammirazione, ma c'è un personaggio grande, un personaggio che resta fissato nella nostra memoria, Guido da Montefeltro. Ulisse dunque ha appena finito il racconto del suo viaggio, della sua morte, che un'altra fiamma, facendo segno di voler parlare, ottiene che Dante si fermi. E quando le parole han trovato la via per la punta della fiamma, esprime il desiderio di sapere notizie della Romagna, cioè se i romagnoli abbiano pace o guerra. Dante risponde con un quadro compiuto delle condizioni politiche della Romagna in quel momento e poi naturalmente domanda allo spirito di svelarsi. E quello risponde: se credessi di parlare a persona che tornasse mai sulla terra, io non direi nulla. Ma poiché nessuno è mai uscito vivo dall'inferno, ebbene ti dirò che ho passato tutta la vita tra le armi e gli intrighi. Guido da Montefeltro era famoso, un signore valorosissimo, uomo d'arme, ghibellino, vissuto nella metà del secolo XIII, nella seconda metà del 200, che nelle lotte del suo partito contro i Guelfi e contro il papato, lotte che infuriarono dappertutto nell'Italia settentrionale, riportò numerose vittorie e fu famoso anche per la sua scaltrezza. Più volte si riconciliò col Papa e più volte ruppe la pace. Quando, già avanzato in età, improvvisamente lasciò la vita delle armi e si fece francescano e condusse una santa vita fino alla morte, un fatto che impressionò grandemente. E Dante esalta per esempio la nobilissima conversione di Guido Montefeltrano nel Convivio. Qui tuttavia Dante immagina un'altra cosa. Dunque fa dire a Guido da Montefeltro: vecchio, mi pentii, abbandonai le armi e mi feci frati francescano. E le mie intenzioni sarebbero state valide se proprio il Papa Bonifacio VIII, è il nemico di Dante, non dimenticatelo, non mi avesse indotto a ricadere negli antichi peccati. Mi chiamò a sé, conoscendo la mia astuzia, la mia scaltrezza, e mi volle domandare come avrebbe dovuto fare per trionfare dei suoi nemici, per trionfare dei colonnesi in particolare. Naturalmente Guido da Montefeltro esita a dare un consiglio fraudolento. Il Papa insiste: insegnami il modo di abbattere la fortezza di Penestrino, di Palestrina. Non sospettare, perché io ti assolvo fin da ora con l'autorità che mi viene dalle chiavi di San Pietro, con l'autorità che mi viene dal mio rango di Papa. Ti assolvo fin da ora del peccato che farai. E Guido incautamente gli dette il consiglio di promettere ma di non mantenere, e cioè promettere molto, promettere la pace, promettere il perdono, ma poi non attenere, attender, dice Dante, non attenere, non mantenere la promessa fatta. Su questo consiglio vedremo poi di dire qualche parola in modo particolare. E allora, evidentemente, Guido ha compiuto un peccato, è un peccato complicatissimo, perché ha avuto la soluzione e la soluzione presuppone sempre il pentimento, ma il pentimento veniva prima ancora di aver fatto il peccato, quindi non esisteva. Non si può essere assolti, essere pentiti e in quello stesso momento ripromettersi di commettere il peccato e commetterlo subito dopo. Questa logica naturalmente sarà l'argomento del diavolo. Quando Guido muore, si presenta a San Francesco per prendere il suo frate, ma si presenta un demonio, il quale fa un sottilissimo ragionamento, dice: non si può pentire e volere nello stesso tempo per la contraddizione che non consente, e poi prendendosi sulle spalle Guido da Montefeltro per portarlo all'inferno, cosa che fa un po' rammentare un certo affresco che voi conoscete del demonio che si porta sulle spalle una peccatrice. Prendendosi dunque sulle spalle il peccatore, gli dice ancora subsannando, sogghignando: tu non credevi che io loico fossi, non credevi che io fossi maestro di logica. Ma abbiamo trovato pochi canti or sono proprio sulla bocca di un dannato l'osservazione: ma è il diavolo. Io ho sempre sentito dire che il diavolo è maestro di inganni ed è maestro anche di sofismi e in certo qual modo è maestro di logica. Si direbbe che ha studiato a Bologna. E così l'ombra di Guido da Montefeltro, tutta avvolta nel fuoco, se ne parte. Già era dritta in su la fiamma. Questa è la fiamma di Ulisse che è congedata e se ne va. E già da noi sen gia, con la licenza del dolce poeta, quando un'altra che dietro a lei venia ne fece volger gli occhi alla sua cima per un confuso suon che fuorno sia. Si vede che questa anima cerca la via della punta della fiamma sbattuta come fuoco nel vento per poter articolare parola. E qui Dante ricorre a una immagine che ha preso dalla storia della Sicilia, come il bue sicilian che mugghiò prima col pianto di colui, e ciò fu dritto, che l'aveva temperato con sua lima, mugghiava con la voce dell'afflitto, sì che, con tutto che fosse di rame, pure i parea dal dolor trafitto, così, per non aver via né forame, dal principio, nel fuoco, in suo linguaggio, si convertivan le parole grame. L'episodio storico a cui Dante allude è quello del tiranno di Agrigento, Falaride, il quale un giorno ricevette da un artefice, da un artista, un certo Perillo ateniese, per adulazione, un toro di bronzo che questo artista aveva combinato in modo che dentro il toro di bronzo si potevano mettere le vittime da far morire, da martoriare, e sotto il toro si accendeva il fuoco e le vittime cuocevano lentamente e naturalmente urlavano per il dolore, e quegli urli uscivano dalla strozza, dalla canna del toro, e sembravano muggito proprio di animale. Ora, il tiranno di Agrigento, per quanto duro di fronte a quel congegno, volle punire la macabra fantasia dell'artista e chiuse per primo e mandò a morte per primo nello strumento l'artista stesso, l'artigiano. Dunque capite quando Dante dice il bue sicilian che mugghiò la prima volta col pianto di colui che l'aveva temperato con sua lima, che l'aveva fatto. Ma poscia che ber colto lor viaggio su per la punta, dandole quel guizzo che dato avea la lingua il lor passaggio, udimmo dire. Adesso parla Guido da Montefeltro. O tu, a cui io drizzo la voce, che parlavi mo lombardo, dicendo: isso ten va, più non t'adizzo. Benché io sia giunto forse alquanto tardo, non t'incresca restare a parlar meco, vedi che non incresce a me, e ardo. Notate qui questo, direi, ripiego che difficilmente si può spiegare. Guido s'avvicina e dice: tu un momento fa congedavi l'altro spirito, Ulisse dunque, dicendogli in lombardo: issa ten va, più non t'adizzo, non ti eccito più, adesso puoi andare. Vedete, nei due versi successivi, il verso 20 e 21, nei due versi successivi avete due espressioni per dire ora, avete mo e avete issa. E beh, fin dalle origini della nostra lingua c'erano tre espressioni che durano ancora oggi. Issa o adesso. Adesso e issa sono la stessa cosa. Ora e mo. Per dire, adesso dunque vattene, non ho più bisogno di te. Ora ci si domanda come mai Dante o Ulisse può aver rivolto la parola, Dante o Virgilio, scusate, può aver rivolto la parola a Ulisse in lombardo. Evidentemente, è chiaro, ha rivolto la parola in lombardo Virgilio, riconoscendo che s'avvicina uno spirito lombardo, un romagnolo, uno che parla dunque il lombardo, l'italiano, diciamo, e chiamandolo con questo artificio. Dunque Guido dice: tu che parlavi un momento fa lombardo, vorresti dirmi se i romagnoli han pace o guerra, che io fui dei monti là intra Urbino e il Giogo di che Tever si disserra, io fui di quella terra. E allora Dante è attento e Virgilio gli dice: rispondi. E Dante risponde, vado al verso 37, o anima che sei laggiù nascosta, Romagna tua non è e non fu mai senza guerra nei cuor dei suoi tiranni, ma palese nessuna or ven lasciai. E cioè i signori di Romagna, irrequieti, ambiziosi, si odiano l'un l'altro anche quando non c'è guerra aperta. E da questo momento Dante dà un quadro succinto di ogni città della Romagna con la sua signoria, con i suoi problemi, con le sue ciuffe. E poi continua, e vado al 55. Ora, chi sei? Ti prego che ne conte. Non esser duro più ch'altri sia stato, se il nome tuo nel mondo tegna fronte, quel se è il solito sic augurativo, deprecativo. Io ti auguro che il tuo nome possa brillare, possa restare onorato nel mondo. Possa che il fuoco alquanto ebbe rugghiato al modo suo, l'acuta punta mosse di qua di là e poi die cotal fiato. Se io credessi che mia risposta fosse a persona che mai tornasse al mondo, questa fiamma staria senza più scosse. Ma però che giammai di questo fondo non torno vivo alcun, si odo il vero, senza tema d'infamia ti rispondo. Abbiamo già detto. E adesso che comincia proprio la narrazione della vita sua, nel punto precisamente della sua conversione e del suo ultimo peccato. Io fui uom d'arme e poi fui cordigliero. E qui evidentemente quando sentite cordigliero capite, frate francescano, il termine viene dal cordiglio con cui i frati si cingevano e si cingono ancora oggi. Fui cordigliero credendomi si cinto fare ammenda. E mi sarebbe riuscito di fare ammenda ai miei peccati, ai peccati commessi quando ero un guerriero, quando lavoravo di inganni d'astuzia e di violenza. Mi sarebbe riuscito, e certo il creder mio veniva intero, se non fosse il gran prete, ecco il Papa, Bonifacio VIII, e subito l'imprecazione a cui mal prenda, questa imprecazione che è proprio tipica, vorrei dire, in un romagnolo, il Papa, il gran prete che mi rimise nelle prime colpe, e come, e quare, e come, e perché, voglio che mi intenda. Io avevo fama d'essere astuto, mentre ch'io forma fui d'ossa e di polpe che la madre mi die, l'opere mie non furon leonine, ma di volpe. E voi conoscete già questa distinzione tra leone e volpe, una distinzione che si è sempre fatta e che naturalmente brilla di un'ambigua luce soprattutto nelle pagine del Machiavelli, quando il Machiavelli nel 500, due secoli dopo Dante, spiega che il principe ha da essere leone e golpe, leone nel vincere, nel rompere i lacci, e volpe o golpe, come dice il Machiavelli, nel riconoscergli i lacci e nel saper tenderne ad altri di lacci. Dunque io fui più volpe che non leone, più astuzia che non violenza. Gli accorgimenti e le coperte vie io seppi tutti, e simmenai lor arte, che al fine della terra il suono uscia. Ero finalmente famoso in tutta Italia. Ora, quando mi trovai vicino alla morte, quando mi vidi giunto in quella parte di mia etate, ove ciascuno dovrebbe calar le vele e raccogliere le sarte, la nave che si prepara a entrare in porto cala le vele, raccoglie le corde di manovra. È una immagine questa stupenda e molto nota. Ciò che pria mi piacea allor m'increbbe, e pentuto e confesso mi rendei ai miser lasso, e giovato sarebbe. Insiste, mi son convertito e la mia conversione mi sarebbe giovata, sarei potuto arrivare in paradiso. Ma il Papa, e qui lo chiama, prima l'ha chiamato il gran prete, con la bestemmia vicina a cui mal prenda, poi qui lo chiama il principe dei nuovi farisei, e voi capite, sul riflesso delle parole del Vangelo, gli scribi e i farisei ipocriti, voi capite che cosa voglia dire chiamare Bonifacio principe dei nuovi farisei, avendo guerra presso a Laterano, e non con i saracini, non con i giudei. Aveva guerra contro cristiani, nessuno dei suoi nemici era stato tra i cristiani rinnegati che avevano combattuto con i turchi a Tacri, nessuno fra i suoi nemici era stato tra i cristiani rinnegati che facevano mercatura e traffici in paesi musulmani. Notate che lo stesso Papa Bonifazio aveva rinnovato scomuniche e proibizioni ai cristiani che facevano commercio con gli empi, con i musulmani. Ebbene, questo principe dei nuovi farisei non ebbe rispetto per nulla, né per la sua carica, né per gli ordini sacri, né per il mio cordiglio francescano. E qui un'altra violenta ironia, quel cordiglio che una volta faceva i suoi cinti più macri, che una volta era portato in altri tempi, ai tempi di San Francesco, era portato da frati magri, cioè per penitenza e per mortificazione, e non da frati grassi e ben pasciuti come oggigiorno. Non rispettò niente e, folle di superbia, domandommi consiglio. E io non osai darglielo quel consiglio. E allora il Papa insistette, verso 100, tuo cuor non sospetti, finor t'assolvo, tu mi insegni a fare, sì come Penestrino in terra getti. Nella fortezza di Palestrina, Penestrino, c'erano i Colonna, famiglia potentissima, nemica di Bonifacio, c'erano i Celestini, che erano i frati francescani puri, che volevano la pratica della più assoluta povertà, e c'era un poeta, Jacopone da Todi, nemico anch'egli di Bonifacio. Dunque insegnami come buttar giù Palestrina. Tu sai che il cielo posso serrare e disserrare, perché io ho le due chiavi che il mio antecessor non ebbe chiare. E allora, 106, mi spinser gli argomenti gravi, lave il tacer mi fu avviso il peggio, e dissi: padre, papa, da che tu mi lavi da quel peccato nel quale io dovrò cadere, lunga promessa con l'attender corto ti farà trionfar. Ecco, prometti molto, prometti la riconciliazione, il perdono, ma attender, cioè attenere, mantenere poco. Evidentemente questo è un consiglio che chiunque avrebbe potuto dare a Bonifacio, e che Bonifacio avrebbe potuto immaginare lui stesso. Bisogna pensare che sotto questa terzina c'è una specie di formula, una formula riassuntiva che non chiarisce tutti i particolari del consiglio di Dante, ma li esprime quasi come in una formula algebrica. Quando fui morto arrivò Francesco, Francesco venne poi. Ma l'un dei neri cherubini, ecco il demonio, lui disse: non portar, non mi far torto, venir sen deve giù tra i miei meschini, perché diede il consiglio frodolente dal quale in qua stato gli sono i crini, gli sono stato da quel momento sempre vicino per ghermirlo nel momento della morte, che, e adesso il demonio fa vedere come egli sia maestro di logica, assolver non si può chi non si pente, né pentire e volere, cioè voler peccare, insieme possi per la contraddizione che non consente. Continua e termina Guido de Montefeltro: o me dolente, come mi riscossi quando mi prese, dicendomi: forse tu non pensavi ch'io loico fossi. e infatti lo porta a Minosse e Minosse lo butta giù tra i rei del fuoco duro. Fine 130, quando egli ebbe il suo dir così compiuto, la fiamma dolorando si partio torcendo e dibattendo il corno acuto.